i titoli di oggi.
Motta Visconti uccide moglie e figli e poi va a vedere la partita dell'Italia.
Roma in ginocchio per il maltempo, il Campidoglio e l'ADAC sotto accusa.
Esame di Stato, stamattina si comincia.
Riforma elettorale, Grillo apre il dialogo con Renzi, ma in streaming.
Elezioni in Colombia, Santos confermato presidente.
Crimini compiuti in Iraq, possibile intervento USA.
Il ministro Pinotti, Mare Nostrum sia finanziata col decreto missioni.
Mondiale, Buffon in forse per la prossima partita. Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News. In studio Nicola Stacchietti
e Carlotta Dessì. Omicidio nel Milanese, confessa Lissi, è stato lui a uccidere la moglie e i due figli prima di andare da amici a vedere la partita dell'Italia, Giulia Lucchini.
Cosa ha spinto il ragazzo dalla fedina penale immacolata a compiere questa strage e a sterminare la sua famiglia in un raptus definito di evidente follia ma lucida? Secondo i carabinieri del carcere di Pavia, dove Carlo Lissi è attualmente rinchiuso, ha ucciso perché travolto dalla passione per una collega di lavoro. Dopo essere stato sottoposto a un serrato colloquio con gli investigatori, coordinati dal procuratore capo di Pavia, Gustavo Cioppa, e dal suo sostituto, Giovanni Benelli, il 31enne ha confessato. A farlo crollare il verbale col racconto della collega di lavoro, di cui si sarebbe innamorato senza essere corrisposto. Era pazzo di me, ma io ho detto che non ne volevo sapere di uno sposato, ha spiegato la collega ai carabinieri. Senza versare una lacrima, Lissi ha detto di aver fatto questo gesto perché non aveva il coraggio di chiedere alla moglie di separarsi. Volevo liberarmi della mia famiglia per un'altra, ha detto. Voglio il massimo della pena, sono stato io ad uccidere mia moglie e miei figli. Il 31enne consulente informatico che sabato scorso ha prima ucciso sua moglie Cristina sullo stesso divano dove un quarto d'ora prima avevano fatto l'amore e poco dopo massacrato con lo stesso coltello sua figlia Giulia di 4 anni e suo figlio Gabriele di appena 21 mesi, compiuto il triplice omicidio, si è vestito ed è andato a vedere la partita Italia-Inghilterra con gli amici, tifando gli azzurri ed esultando per i gol come se niente fosse. Una tragedia che si è svolta all'interno di una villetta nel Milanese, a Motta Visconti, e che ha lasciato tutti sbigottiti.
È polemica dopo l'ondata di maltempo a Roma. Le strade allagate e la metro bloccata hanno compromesso la mobilità dei cittadini. Il servizio di Flavia Testorio e Nino Fazio.
Dopo il nubifragio che si è abbattuto su Roma negli ultimi giorni, il peggio sembra essere passato, ma le polemiche continuano e i problemi restano. Domenica e martedì l'allagamento del grande raccordo anulare ha bloccato centinaia di automobilisti all'altezza dell'uscita Grenia-Sant'Andrea. Ma i disagi maggiori si sono verificati domenica e lunedì. Numerose sono state infatti le segnalazioni al centralino dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e strade sottopassi allagati. Forti disagi anche per il trasporto urbano, soprattutto a causa del blocco della metro A da Arco di Travertino ad Annanina. Proprio la stazione capolinea è stata quella maggiormente colpita, con le scale che si sono trasformate in autentiche cascate d'acqua. E con via Tuscolana paralizzata dal traffico, in tanti nella mattinata di lunedì hanno preferito scendere dalle navette sostitutive e raggiungere a piedi Arco di Travertino. Il servizio metro è tornato regolare solo nel pomeriggio.
Ho camminato a piedi da Numido Quadrato fino a Arco di Travertino perché era impossibile salire sull'autobus, troppo pieno, servizi veramente pessimi come al solito. So anni che diluvia a Roma ormai e non fanno niente.
Ieri il servizio della metro era tutto saltato. Io per fortuna ho dovuto prendere la macchina, ma era un traffico da Annanina fino a qua a San Giovanni, era tutto bloccato.
E sul web l'ironia dei romani ha preso di mira il sindaco Ignazio Marino, rilanciando l'hashtag Sottomarino. Ma la voglia di scherzare non ferma le critiche.
La metro che si è allagata è proprio, non è possibile, eh? Soprattutto per i turisti che vengono qua e vengono tanta trascuratezza, non puliscono bene le cose, allora certo, si allaga tutto.
Ci sono delle responsabilità evidenti, che so per esempio le fognature che non vengono pulite. Costa molto meno avere delle persone che fanno determinati servizi piuttosto che poi ricorrere a urgenze che costano molto di più.
Il maltempo ha messo in ginocchio anche l'agricoltura italiana. La Coldiretti ha sottolineato come bombe d'acqua e grandine abbiano colpito vigneti, frutteti e ortaggi proprio a ridosso della raccolta. Le perdite, secondo una prima stima della Confederazione Italiana Agricoltori, ammonterebbero già a diversi milioni di euro.
In 500.000 da oggi sui banchi per la maturità e online girano già le prime informazioni sulla prova d'italiano. Anna Bigano.
Al via stamattina gli esami di Stato per 500.000 di studenti. Si parte con il tema d'italiano e dai maturandi ancora impegnati nel compito arrivano già le prime indiscrezioni sulle tracce, complici gli smartphone, sfuggiti ai controlli dei docenti. Quasimodo, il confronto fra l'Europa del 1914 e quella di oggi, il recupero delle periferie, la violenza, il dono nell'arte, la tecnologia pervasiva, le responsabilità socio-economiche dell'uomo. Partenza regolare, comunque, dopo che un guasto nel sito del Ministero dell'Istruzione aveva fatto temere nei giorni scorsi qualche difficoltà nell'invio alle scuole del plico telematico con le prove. Giovedì sarà dunque la volta del secondo scritto, differenziato a seconda dell'indirizzo, greco al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico e così via. La terza prova, lunedì, sarà invece elaborata dalle singole commissioni con quesiti sulle varie materie. Ci sarà poi ancora qualche giorno per l'ultimo ripasso prima dell'inizio degli orali. Tutte le prove saranno valutate da commissari interni ed esterni. Ai punteggi ottenuti si potranno aggiungere fino a 25 punti che valutano la carriera scolastica del candidato negli ultimi 3 anni. Per chi supera l'esame, l'anno scorso fu ben il 99% degli ammessi, si prospetta un'estate di tutto relax, visto che i temuti test di accesso all'università quest'anno sono stati anticipati ad aprile.
E passiamo alla politica. Prove di intesa tra Grillo e Renzi. Il leader del Movimento 5 Stelle, dopo il tonfo alle europee, cerca di ritagliarsi un ruolo nelle riforme. Il servizio di Stefania Fava.
L'apertura del Movimento 5 Stelle al governo arriva di domenica mattina via web e coglie tutti di sorpresa, dando il via a un botta e risposta animato tra Movimento e PD sulla necessità o meno di utilizzare la diretta streaming già sperimentata in passato per documentare anche stavolta i risultati del confronto. Se Matteo Renzi ritiene che la legge del Movimento 5 Stelle possa essere la base per una discussione comune, il cui esito dovrà comunque essere ratificato dagli iscritti al Movimento 5 Stelle, Renzi batta un colpo. Il Movimento 5 Stelle risponderà. Lo scrivono Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sul blog, auspicando un incontro con il Premier sulla legge elettorale. E all'indomani dell'assemblea del partito, il capo del governo decide di rompere il silenzio mantenuto sin dal mattino parlando in serata al TG5. Grillo è un uomo che ci ha abituati ogni giorno a una sorpresa, sorride il premier che poi torna serio. È un bene che non ci siano né patti segreti né giochini strani. Lo streaming lo chiediamo noi. La svolta dal fronte 5 Stelle con l'apertura al dialogo sulla riforma elettorale è spiegata da Grillo e Casaleggio, principalmente con la legittimazione popolare avuta da Renzi in seguito al voto europeo. La gente lo ha votato e dobbiamo parlare con lui. Una svolta che farà dire all'ex senatore Luis Alberto Orellana, ex del Movimento 5 Stelle. Questa apertura al dialogo corrisponde a quanto da me richiesto più e più volte quando ero al Movimento 5 Stelle. Dopo l'espulsione, gli insulti e le minacce di morte, ecco la conferma di essere stato sempre nel giusto.
Juan Manuel Santos, candidato alla destra moderata, è stato rieletto presidente in Colombia, premiata la scelta di avviare i negoziati di pace con le formazioni guerrigliere. Roberto Rotunno.
I colombiani hanno premiato Juan Manuel Santos, leader uscente che con un risicato scarto ha battuto il rivale Oscar Iván Zuluaga ed è stato riconfermato alla guida del paese. Si è rivelata vincente la politica adottata negli ultimi anni dal presidente, l'avvio di negoziati di pace con le formazioni guerrigliere che da oltre 50 anni tengono il paese ostaggio di un conflitto armato costato il sacrificio di 220.000 morti, negoziati che sarebbero stati interrotti in caso di elezione di Zuluaga a favore di una linea dura nei confronti dei combattenti. In una Colombia vittima di violenze, del narcotraffico e di una profonda diseguaglianza sociale, la vittoria di Santos rappresenta una speranza per la prosecuzione del processo di pace. È proprio la riforma della proprietà terriera che le Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pongono ad oggetto dei negoziati. Al momento il 52% dei contadini detiene soltanto l'1% delle terre. Tuttavia le trattative avviate a fine 2012 tra governo e FARC hanno già portato alcuni risultati. La diminuzione delle violenze, comunque rimaste su numeri inaccettabili, e la crescita di occupazione e investimenti sul PIL. Anche l'Ejército de Liberación Nacional, gruppo di guerriglieri rivali delle FARC, è pronto ad un accordo con il governo. L'esito delle urne pone quindi le basi per il completamento di un cammino di pacificazione che avrebbe anche un riflesso diretto sul narcotraffico. Il conflitto armato in Colombia dipende in gran parte dalle ingenti risorse provenienti dalla produzione e dall'esportazione di cocaina, mercato che ancora oggi impiega reduci importanti del cartello di Medellin.
E in Iraq si può parlare di uno scenario siriano. Le milizie ribelli avanzano verso Baghdad, mentre gli Stati Uniti valutano se intervenire con droni e raid aerei. Il servizio di Raffaele Sardella.
In Iraq è ormai guerra civile. Le immagini degli scontri tra le forze governative e i ribelli sunniti raccontano un conflitto che diventa sempre più aspro. I ribelli sono confluiti nelle fila dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, gruppo terroristico che proclama di voler realizzare un grande califfato che riunisca Siria e Iraq. Attraverso Twitter, le milizie antigovernative hanno pubblicato le foto di una probabile esecuzione di massa avvenuta nell'area di Tikrit. Nelle immagini si vedono decine di giovani iracheni, probabilmente reclute dell'esercito, trasportati con alcuni camion nei pressi di una grande fossa per essere giustiziati. I ribelli, pur essendo di numero molto inferiore rispetto all'esercito regolare iracheno, sono riusciti ad ottenere molte vittorie sul campo, conquistando città come Mosul e Fallujah e avvicinandosi minacciosamente a Baghdad. Il successo dei ribelli è dovuto in buona parte alla scarsa forza politica del governo iracheno e alla mancanza di organizzazione nell'esercito regolare. Le truppe statunitensi hanno completato il ritiro dall'Iraq nel 2011 ed il primo ministro iracheno, Nouri al-Maliki, ha emarginato la componente sunnita del paese, creando molte tensioni. Ora al-Maliki invoca l'aiuto di Obama, che però esclude l'invio di truppe di terra. L'unica opzione ancora valida sembrerebbe quella aerea, che verrebbe condotta principalmente attraverso i velivoli senza pilota.
Novità in arrivo per la Marina Militare, che ha festeggiato il 96esimo anniversario dell'impresa di Premuda con una cerimonia solenne a Roma, seguita in streaming anche dai nostri marò. Per noi c'era Alessandro Testa.
La missione di soccorso ai migranti Mare Nostrum potrebbe essere presto scorporata dal bilancio della Marina Militare, oggi in difficoltà, e inserita nel decreto missioni internazionali. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Roberta Pinotti, intervenendo alla cerimonia principale per la festa della Marina 2014, che si è svolta a Roma, alla presenza del capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, e del capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi.
C'è bisogno effettivamente che l'ONU faccia una risoluzione, riconosca la portata mondiale, direi, di questa tragedia e che si possa intervenire nel sostenere la Libia a diventare uno Stato normale.
Il numero uno della nostra Marina ha anche rassicurato sulle condizioni di salute di 8 marinai risultati positivi al test antitubercolosi.
Il test non indica che uno sia malato, vuol dire solamente che è stato esposto alla malattia. Diciamo che il numero è molto inferiore alla media nazionale.
Dopo la cerimonia, il ministro e i due ammiragli si sono collegati in streaming con la nostra ambasciata in India per salutare i fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, apparsi più distesi rispetto allo sfogo di qualche giorno fa. A loro hanno mostrato le due maglie alla nazionale di calcio, inviate in dono dal commissario tecnico Cesare Prandelli prima di partire per i mondiali brasiliani. I marò, che avevano potuto seguire la cerimonia in streaming, hanno ringraziato per la costante attenzione ricevuta dalle istituzioni e dalla famiglia marinara in questi due anni di lontananza e per essere stati ricordati nei discorsi ufficiali. La festa della Marina si celebra ogni 10 giugno in ricordo dell'impresa con cui nel 1918 il gruppo di incursori navali guidato dal tenente di vascello Luigi Rizzo affondò la corazzata austro-ungarica Santo Stefano, conquistando la supremazia sul mare Adriatico, determinante per l'esito della prima guerra mondiale sul fronte del Piave.
Brasile 2014, la situazione degli infortuni in vista della seconda gara contro il Costa Rica di venerdì. Buffon ancora in forze, il servizio di Stelio Fergola.
Indecisioni e dubbi sui recuperi in vista del secondo impegno degli azzurri nel mondiale brasiliano. Buffon ancora in forze, De Sciglio non si allena con i compagni e lavora ancora a parte. Secondo il professor Castellacci, medico della nazionale, Buffon ha avuto qualcosa di più della distorsione alla caviglia e ci sarebbe un interessamento anche al ginocchio sinistro.
Ha avuto un trauma un po' particolare perché non è stato il solito trauma distorsivo della caviglia puro, ma in un movimento un po' abnorme si è provocato una distorsione sia a livello della caviglia un pochettino anche a livello del ginocchio. Per quanto riguarda il ginocchio non ci sono problemi grossi, anche a livello ligamentoso va tutto bene. Per quanto riguarda la caviglia ha avuto invece una sofferenza del tendine del tibiale anteriore.
Ancora nessuna certezza sulla presenza di Buffon contro il Costa Rica. Il portiere era molto pessimista dopo l'infortunio. Il rischio di dover lasciare il torneo ora è scongiurato. De Sciglio ha avuto una sofferenza muscolare, edema senza lesioni particolari. Anche per lui non c'è una data prestabilita per il rientro. In questo momento non è in condizioni di allenarsi con gli altri, perché con i guai muscolari non c'è molto da scherzare, secondo lo staff medico. Anche Mattia inizialmente ha temuto il taglio dal gruppo dei 23, poi è stato rassicurato e rimarrà in Brasile. Stanno bene tutti gli altri, Verratti e Paletta inclusi, per De Rossi e Barzagli invece, giorno di terapia conservativa e di riposo. L'Italia ha lasciato Manaus lunedì mattina, 4 ore di volo per arrivare a Recife, luogo della prossima sfida contro il Costa Rica, in programma venerdì alle 18, ora italiana.
Il GR di Lumsa News termina qui.
Hanno collaborato Alessandro Testa, Flavia Testorio, Nino Fazio, Raffaele Sardella, Roberto Rotunno, Stelio Fergola, Stefania Fava, Anna Bigano, Giulia Lucchini. A risentirci.